2024 di Enrico Pagliarini.
Il capo dei servizi di sicurezza canadesi David Vigneault ha messo in guardia i cittadini canadesi dall'uso di TikTok perché i dati raccolti attraverso l'app sono a disposizione del governo cinese, ha detto in un'intervista. La mia risposta come direttore del Canadian Security Intelligence Service è che c'è una strategia molto chiara da parte del governo cinese per essere in grado di acquisire informazioni personali da chiunque nel mondo. Non è la prima volta che arrivano accuse dirette a TikTok, del resto negli Stati Uniti è in corso una battaglia dopo che il Congresso ha approvato una legge per far sì che ByteDance, la proprietaria di TikTok, venda le attività degli Stati Uniti a investitori statunitensi, cosa che ByteDance non farà. Dicevo, non è la prima volta che arrivano accuse di questo tipo, però sicuramente queste dell'intelligence canadese sono accuse molto precise, molto pesanti. Adesso altre notizie selezionate durante la settimana.
Digital News.
Apple e Google si sono accordati su uno standard già introdotto questa settimana negli aggiornamenti di iOS e Android, quindi se fate l'aggiornamento del vostro smartphone vi troverete questa novità, uno standard per avvisare i possessori di smartphone nel caso venga intercettato un segnale Bluetooth sconosciuto che li sta tracciando. Questo è un problema globale di persone che acquistano strumenti per tracciare le persone e quindi consci di questo problema, Apple e Google hanno introdotto questa novità nei propri sistemi operativi. Anthropic, una delle startup di intelligenza artificiale meglio finanziate al mondo, seconda solo a OpenAI, ha finalmente aperto i propri modelli Claude 3 nei paesi europei, quindi anche in Italia. Tra l'altro, tra le lingue supportate c'è anche l'italiano. Oltre che su computer, esiste per ora solo la versione app per iPhone. E come per altri servizi, c'è sia la versione gratuita limitata, sia la versione a pagamento con prestazioni complete. Anthropic ha finora raccolto circa 8 miliardi di dollari da 60 investitori. Google e Amazon sono i principali, tra i principali. Per gli utenti di X, con un abbonamento premium, segnalo l'arrivo nell'Unione Europea del chatbot intelligente Grok, che però è un po' meno intelligente che negli Stati Uniti perché la funzione che riassume le notizie rimarrà disattivata fino a dopo le elezioni europee, visti gli errori fatti in alcune occasioni. In effetti hanno fatto delle brutte figure, quindi effettivamente è meglio che la tengano disattivata. Nel frattempo OpenAI ha raggiunto un accordo con Reddit per usare i contenuti del sito per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale. Reddit, lo ricordiamo, è un social, un forum, un aggregatore di notizie tra i siti più utilizzati negli Stati Uniti ma anche nel mondo, soprattutto tra, diciamo, i più giovani. Non tanto gli adolescenti, ma i più giovani usano molto Reddit per informarsi per molte cose. E sempre a proposito di intelligenza artificiale, Sony Music ha scritto una lettera ad almeno 700 aziende di tecnologia dicendo: occhio, non vi azzardate a utilizzare la musica, la nostra musica, per addestrare i vostri sistemi di intelligenza artificiale. E tra l'altro in questa comunicazione, che non è stata pubblicata, è stata svelata da alcuni organi di stampa, viene espresso il sospetto che qualcuno abbia già usato la musica di Sony Music per addestrare sistemi di intelligenza artificiale. La tedesca Aleph Alpha, una delle poche e più importanti startup di intelligenza artificiale in Europa, ha firmato un accordo con la californiana Cerebras, che produce chip per l'intelligenza artificiale, per costruire un supercalcolatore in Germania per fornire servizi all'esercito tedesco. Non è noto il valore dell'accordo, comunque è una notizia molto interessante, sia perché appunto Aleph Alpha è assieme a Mistral AI una delle pochissime startup che fanno concorrenza ai modelli linguistici di intelligenza artificiale statunitensi. E poi tra l'altro è la prima volta che Cerebras ottiene un permesso per esportare all'estero i propri chip molto potenti. E poi oltre a questo, insomma, i servizi di intelligenza artificiale andranno all'esercito tedesco. La Commissione Europea ha aperto un'indagine formale per valutare se Meta possa avere violato le regole del Digital Services Act per quanto riguarda la protezione dei minori. La Commissione teme che i sistemi di Facebook e Instagram possano stimolare dipendenze comportamentali nei bambini. Una notizia che riguarda l'Italia: i criminali informatici che il 18 aprile avevano attaccato con un ransomware SynLab, bloccando i laboratori della società che effettua vari tipi di esami diagnostici in Italia, società tedesca che però ha ovviamente un network anche in Italia, hanno, cioè, ovviamente, visto che l'Italia, la notizia riguarda l'Italia, allora i criminali informatici hanno pubblicato nel dark web 1,5 terabyte di dati. Si tratta di dati anche sanitari dei pazienti, quindi la notizia non è una buona notizia. Uno dei motivi della pubblicazione sarebbe il rifiuto dell'azienda di pagare un riscatto. Decisione corretta e condivisibile da parte dell'azienda. I riscatti non vanno pagati perché questi sono criminali. E però poi bisognerà stabilire se SynLab aveva protetto adeguatamente i dati dei propri utenti. Quindi ha fatto sicuramente benissimo a non pagare il riscatto. Però poi, insomma, ci sono tutta una serie di cose che andranno appurate. Benvenuti a questa puntata, nuova puntata di 2024. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it.
At Google, though, we are fully in our Gemini era. We've been investing in AI for more than a decade. Still, we are in the very early days of the AI platform shift.
Questa è la voce di Sundar Pichai, il capo di Google, che dice che nonostante l'azienda investa in intelligenza artificiale da oltre 10 anni, siamo solo agli inizi di quella che ha definito la Gemini era. L'era di Gemini. Gemini è il modello di intelligenza artificiale su cui si basa Google in questa nuova battaglia globale per la supremazia nel campo dell'intelligenza artificiale. Queste parole sono state pronunciate da Sundar Pichai durante il Google I.O., detto all'italiana, oppure I.O., che è il proprio evento annuale per gli sviluppatori, dove vengono annunciate tutta una serie di novità che non necessariamente arrivano a breve. Ce n'è una in particolare che è stata lanciata in questi giorni negli Stati Uniti, poi arriverà anche, speriamo, entro poco in Europa. Però alcune di queste notizie, anzi molte di queste notizie, ci danno un po' il senso di quello che sta succedendo. Roberto Pezzali, esperto di tecnologia dalla redazione di dday.it. Roberto, ciao, bentornato.
Ciao Enrico, saluto tutti.
Partiamo da una panoramica generale. Effettivamente le parole intelligenza artificiale sono state tra le più pronunciate, c'è chi ha fatto un calcolo che sono state pronunciate più di 100 volte durante la presentazione iniziale dei lavori di Google I.O. Che cosa sta succedendo dal tuo punto di vista, Roberto?
Era prevedibile. Siamo veramente nell'era dell'intelligenza artificiale e siamo nell'era in cui tutti stanno approfittando di questa intelligenza per andare un po' a rimescolare le carte. Cioè, negli ultimi anni Google è stato veramente un colosso dell'online. Google ha creato l'online come lo conosciamo oggi, col motore di ricerca, col Gmail, con tutti i suoi servizi. E pian pianino molte aziende si sono rese conto che l'impero di Google poteva crollare se qualcuno trovava qualcosa di altrettanto efficace. E sta succedendo, perché abbiamo sentito la settimana scorsa, per esempio, di OpenAI che vorrebbe lanciare il suo motore di ricerca. Microsoft ha già integrato i servizi di OpenAI all'interno di Windows e possono aiutare a cercare informazioni. Quindi Google cosa ha fatto? Google ha fatto una conferenza per far vedere che è pronto a difendersi e ha mostrato queste aree con cui vuole difendere il suo castello, quello che ha costruito in questi anni, partendo proprio dalla ricerca, che è ovviamente il suo business di base. E per quanto riguarda la ricerca, appunto, ci ha fatto vedere come cambierà la ricerca. Io credo che molti nell'ultimo anno hanno provato a utilizzare Google per cercare un'informazione, ma hanno anche provato a chiedere l'informazione a ChatGPT. e si sarà reso conto di come mentre ChatGPT migliora col tempo ed è in grado di fornire questa informazione molto velocemente e spesso anche in modo corretto, Google invece, un po' anche per difficoltà messe dalla burocrazia, ricordiamoci che sono stati degli atti europei che hanno, diciamo, iniziato a far crollare un po' il castello di Google. Vi sarete accorti che non compaiono più, per esempio, le mappe. Se cercate un ristorante dovete andare voi a cercarlo esplicitamente. Diciamo, Google un pochino sta correggendo il tiro e sta perdendo un po' nel settore della ricerca. Cercare un'informazione su Google oggi non è più come cercarla 5, 6, 7, 8 anni fa, quando invece funzionava tutto molto bene, magari c'erano anche meno siti. E quindi tutto deve cambiare, Google si difende, Google sta facendo vedere come funziona la ricerca e reagisce appunto agli input esterni, quindi reagisce al fatto che anche OpenAI, anche Microsoft, adesso arriverà anche Apple, possano inserirsi in questo segmento e quindi fornire alla fine alle persone quello di cui hanno bisogno, ovvero la risposta a una domanda, perché le persone cercano per quello, per avere risposte.
Certo, e tu giustamente hai fatto riferimento a OpenAI con ChatGPT e in alcuni casi effettivamente se si fa una ricerca che non riguarda notizie o comunque fatti di attualità, per cui ovviamente il motore di ricerca Google è strapotente, potentissimo e aggiornatissimo anche a distanza di poche ore, effettivamente le risposte di ChatGPT sono molto efficaci. Google sta rispondendo e sta cercando di difendere, ovviamente adesso stiamo parlando di prospettive, che perché prima di scalfire il gigante Google ci vorrà tempo, risorse, soldi, investimenti, energia, eccetera eccetera, però qualche segnale lo stiamo già vedendo, se non altro nelle intenzioni. E il primo, sono stati presentati tanti prodotti che arriveranno nel corso dei mesi, però diciamo il primo segnale, questo AI Overview, che cos'è? Che è stato lanciato negli Stati Uniti e arriva adesso, arriverà poi anche in Europa, che cos'è?
Beh, allora, le persone a cercare tanto si annoiano. È provato che una persona, se cerca un'informazione e non la trova nei primi link, probabilmente smette, e soprattutto tante volte finisci su delle pagine che sono lunghissime. Quindi AI Overview, come dice il nome stesso, ti fa un riepilogo fatto dalle AI di un argomento cercato. Quindi, diciamo, ti crea una scheda molto facilmente consultabile delle informazioni di cui tu hai bisogno. Questo dovrebbe darti una informazione più immediata e far sì che tu rimanga lì, quindi che non chiuda, che non vada a cercare da un'altra parte. Un'altra cosa che sta facendo è lavorare sulla multimodalità, quindi noi oggi cerchiamo qualcosa con un input che è o un testo da tastiera digitandolo sullo smartphone, oppure a voce tramite assistant. Abbiamo già visto sul Samsung, sui prodotti Samsung, anche sui Pixel, sui Android, il Circle to Search, quindi il fatto che tu puoi cercare qualcosa sullo schermo e automaticamente il sistema capisce cosa stai cercando e prova a interpretare e darti il risultato. Beh, questo viene potenziato anche lui dalle AI, quindi a breve, oltre alla voce, oltre al testo, si potrà anche cercare semplicemente evidenziando magari una parte di un video, un prodotto all'interno magari di una pagina web, un testo, un menu, un'operazione. Tu ci hai un'operazione matematica, la cerchi e ti trovi il risultato da solo. Quindi lui capisce che tu, se cerchi un'operazione matematica, hai bisogno di quel risultato e che ti spieghi magari come l'ha risolta. Quindi siamo modi semplici per cercare, proprio perché la ricerca del futuro deve essere facile, immediata.
A proposito di futuro, è stato presentato, almeno è stato fatto vedere qualche dettaglio di un progetto che si chiama Project Astra, che ci dà una prospettiva futura. Adesso come possiamo immaginare fra qualche anno, in realtà forse fa anche fra pochi mesi, che cosa sarà?
Sì, beh, in realtà abbiamo già visto qualcosa. Partiamo da quello che ho appena detto, dal circle to search, cioè il fatto che noi praticamente cerchiamo in base a delle immagini e l'IA capisce cosa abbiamo bisogno in base a quell'immagine. L'immagine è il centro di tutto, e il nuovo progetto lanciato da Google, il nuovo esperimento, utilizza una videocamera sempre attiva che ricorda le cose, si guarda in giro e tu gli puoi fare domande. Quindi, non so, gli puoi chiedere: cosa sta facendo questa pagina? Come funziona questo programma? Mi risolvi questo quiz? Mi aiuti a dare un nome a questo peluche? Oppure ancora, ehi, ti ricordi dove ho lasciato gli occhiali? Se lui li ha visti con la fotocamera, ovviamente te lo dice, te lo suggerisce. Questo è stato fatto vedere sulla fotocamera di uno smartphone, ma ovviamente abbiamo bisogno di una fotocamera sempre attiva, e ti do subito il collegamento all'input, penso un po' a quello che sta facendo Ray-Ban con Meta, o Meta con Ray-Ban meglio, gli occhiali smart. Google ha fatto vedere un campione di occhiali e credo che quello è il futuro dove vuole arrivare. Quindi avere un set di occhiali, Google ce l'ha già provato con i Google Glass, avere degli occhiali con delle videocamere che guardano sempre tutto, ricordano sempre tutto, e noi con le dita indichiamo e sentiamo nelle astine, trasmesso nel nostro cervello tramite la conduzione ossea, quindi ci sono già queste tecnologie, oppure gli auricolari normalmente, quello che l'IA interpreta per noi. Indichi un menu in spagnolo, una parola te la traduce. Indichi per esempio una gomma e ti dice se è usurata o no. Indichi un monumento e ti spiega cos'è. Tutto così, quindi diciamo gestuale, automaticamente interpretato, personale e una sorta di assistente integrato. Questo penso che sia veramente quello che con gli agent vogliono raggiungere tutti. È il prossimo passo dopo lo smartphone, sicuramente.
Vedremo se ci arriveremo e soprattutto se le persone accetteranno questo, perché è indubbio che tutto ciò funzionerà nella misura in cui tu farai vedere e condividerai con l'intelligenza artificiale, non dico tutta la vita, ma quasi, perché ad esempio Google ha fatto vedere una novità che dovrebbe essere lanciata quest'estate per quanto riguarda le foto, e tu potrai dire al sistema: ah, non mi, cito l'esempio che è stato fatto, non mi ricordo la targa della mia automobile, e il sistema, in base a tutta una serie di informazioni, triangolazioni e deduzioni, potrebbe tra le tante foto che tu hai capire quella della tua automobile. Certo che questa cosa funziona se tu fai tante foto, condividi tante cose con i sistemi di intelligenza artificiale e ci sono tante informazioni. Questo vale per tutte le cose. Tu facevi l'esempio, ad esempio, ho perso qualcosa. Certo, devi avere qualcosa di sempre attivo che ti accompagna tutto il giorno, no?
Sì, sempre attivo, però penso che per molte applicazioni sarà IA locale e quindi niente verrà inviato all'esterno. Io credo che questa delle foto sarà una delle applicazioni principe che vedremo fra qualche settimana anche alla WWDC di Apple negli Stati Uniti, perché arriverà l'intelligenza artificiale sull'iPhone e lo faranno anche loro. Penso che lo farà anche Microsoft con il prossimo aggiornamento di Windows che arriverà lunedì prossimo. Quindi di avere un qualcosa di personalizzato sul device che metti insieme tutti i tuoi documenti, le tue foto, tutto quello che tu hai scritto, senza mandarlo all'esterno, a server esterni, ma facendoti da assistente in locale. Questa sarà la vera rivoluzione dei sistemi operativi. Mentre riguardo la domanda tua di prima sul fatto della privacy degli occhiali, io ti posso dire che quello che Google sta facendo, vuole fare con gli occhiali, lo sta già un po' facendo, abbiamo detto appunto Facebook. E in America loro hanno già l'intelligenza artificiale Llama, il modello di Facebook, sugli occhiali smart, e la gente è assolutamente entusiasta. Noi non ce l'abbiamo ancora, per questioni di GDPR, di trasferimento di dati, però veramente chi ha provato l'intelligenza artificiale sugli occhiali smart di Meta è un qualcosa che veramente potrebbe essere il prossimo grosso cambiamento nel modo in cui usiamo la tecnologia, cioè il prossimo grosso step che ci aiuta e ci migliora e incrementa le nostre capacità, proprio come ha fatto lo smartphone in questi anni.
Molto interessante. Roberto, grazie come sempre per essere stato con noi. A presto.
Grazie a te. Ciao a tutti.
Se abbiamo parlato delle novità che riguardano Google, non possiamo non parlare delle novità che riguardano e che sono state presentate da OpenAI, che ha di fatto lanciato una evoluzione di ChatGPT chiamata GPT-4o, dove la lettera O sta per Omni, ovvero che il sistema accetta in entrata testo, audio, video. E per mostrare le capacità di questa evoluzione è stata mostrata una persona che inquadra col proprio smartphone Buckingham Palace, la residenza reale a Londra, e la persona chiede a ChatGPT se il re si trova nella sua residenza. Sentiamo qua cosa hanno mostrato.
Is the king in residence at the moment?
Oh.
Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is...
ChatGPT risponde prontamente sì, certo che il re è nella sua residenza e spiega che è a casa perché sul palazzo sventola la bandiera reale che indica appunto la presenza del re. Quindi il sistema vede, capisce la domanda, capisce il contesto e intercetta anche la risposta giusta e spiega anche perché ha dato una risposta giusta, e tutto in maniera anche molto veloce. Di queste novità parliamo con Enrico Bertino, esperto di intelligenza artificiale, CTO di Indigo AI, quindi responsabile dello sviluppo tecnologico. Enrico, grazie e bentornato, ciao.
Grazie Enrico.
Allora, qual è a tuo parere la vera novità di questo annuncio?
La notizia di per sé è un nuovo modello. Ci si aspettava GPT-5, o comunque che arrivasse un qualcosa di abbastanza diverso da GPT-4, un grosso step, un grosso passo in avanti a livello di performance, e invece probabilmente a livello di ricerca non sono riusciti o non hanno puntato sulla parte di performance e hanno invece cambiato un po' direzione e hanno puntato sulla parte di user experience, di esperienza. Infatti questo GPTO è molto simile a GPT-4 come risultati, quindi come intelligenza potremmo dire, però è un po' più multimediale, quindi hanno puntato tanto sulla parte vision e sulla parte voice e audio, e soprattutto ha una minore latenza, è più veloce, quindi è più veloce a rispondere, è più veloce a processare le informazioni, e questa è una grossa differenza a livello di prodotto, perché anche nelle demo che hanno mostrato tramite i video si vede la velocità con cui riesce a guardare un'immagine, riesce a processare quell'informazione, riesce a rispondere a quella che è la domanda dell'utente, e quindi questo cambia molto le cose a livello di effettivamente di esperienza utente e poi di utilizzo a livello di prodotto.
La novità che riguarda anche gli utenti gratuiti, tu pensi che sia un tentativo di cercare di democratizzare sempre più, comunque far provare sempre più persone questo tipo di sistema? Cioè proprio è una scelta puramente commerciale, o invece c'è dietro il tentativo di avere molti più utenti per addestrare ancora meglio i sistemi?
Ah, sicuramente parte da un obiettivo principalmente commerciale di creare quell'effetto wow. Molti hanno commentato sotto i video dicendo ricorda molto il film Her, Lei, in cui c'è il protagonista che si innamora dell'intelligenza artificiale, perché nella demo riproduce esattamente quel tipo di interazione, quindi l'AI che guarda la persona, la descrive, la riconosce. C'è una demo molto carina che hanno fatto in cui fanno parlare due GPT tra di loro, quindi due AI tra di loro, e questo è molto forte come effetto perché è ancora più futuristico rispetto a quello a cui già eravamo abituati. Quindi questo effetto wow sicuramente serve a livello commerciale per posizionarsi come leader di questa parte di intelligenza artificiale, puntando a quella che è la general artificial intelligence, quindi l'intelligenza artificiale forte. Però poi dietro ovviamente ci sono tutti obiettivi side effect collegati, quindi il fatto di aumentare gli utenti, aumentare i dati raccolti, aumentare i feedback su quella che è l'interazione, lavorare sempre di più su quella che è la velocità dell'esperienza. Quindi sicuramente un passo in avanti a livello di esperienza, magari un po' meno rispetto ai passi che erano stati fatti tra GPT-3 e GPT-4, per esempio.
Questa evoluzione può essere utilizzata anche da chi sviluppa sistemi di intelligenza artificiale in casa, usando però i modelli di OpenAI, cioè tutte queste funzionalità ad esempio voi come altri sviluppatori potreste utilizzarle?
Sì, assolutamente. Questo GPTO è esposto tramite API, noi per esempio le stiamo già testando nella nostra piattaforma ed effettivamente le performance sono buone, simili a GPT-4 a livello di intelligenza, però sono più veloci, e questo fa tutta la differenza del mondo in un chatbot. Noi alla fine, sviluppando assistenti virtuali, rispondere in 3 secondi o in 10 secondi fa differenza, cambia per l'esperienza utente, e quindi ha sicuramente un impatto anche per tutto quell'ecosistema che sta di sopra un po' più alto livello che prende questi modelli, questi language model, e li utilizza nei vari prodotti e nelle varie esperienze che crea.
Enrico Bertino, grazie di essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie mille Enrico.
Oltre 300 tra esperti di tecnologia, sicurezza informatica, docenti e ricercatori hanno firmato una lettera inviata alla Commissione europea per esprimere una serie di osservazioni e preoccupazioni su un progetto chiamato Chat Control, al quale da circa 2 anni la Commissione sta pensando. Allora, al momento è solo un'idea di cui si sta parlando molto, c'è stato a ondate variabili, molto dibattito, tanti hanno espresso dubbi, preoccupazioni. Comunque si tratterebbe di imporre alle piattaforme di messaggistica un controllo preventivo, scansionando tutte le comunicazioni private dei cittadini per rintracciare l'eventuale presenza di materiale pedopornografico in queste comunicazioni. Allora, sicuramente l'obiettivo è nobile, ma mi pare evidente quanto invasivo sarebbe un sistema di questo tipo, ma ci sono altri problemi, non solo un'invasività abbastanza pesante. Stefano Zanero insegna sicurezza informatica al Politecnico di Milano ed è tra i firmatari di questa lettera. Grazie di essere con noi, bentornato.
Ciao, grazie dell'invito come sempre.
Quali sono le preoccupazioni principali che avete sollevato in questa lettera?
Allora, Chat Control, come accennavi, ovviamente è un tentativo di andare ad indirizzare un problema che esiste, che è significativo, che ci coinvolge anche emotivamente, che è quello dell'abuso sui minori e della circolazione di materiale pedopornografico. Quindi, come sempre, una normativa comunque con una finalità assolutamente ed indiscutibilmente positiva. Tuttavia, uno dei meccanismi, perché ovviamente la normativa si estende la normativa proposta si estende in varie direzioni, ma il meccanismo che attira critiche è quello relativo alla previsione della necessità di un controllo preventivo delle comunicazioni private. Ora, al di là di tutti gli aspetti che poi vengono sollevati nella lettera, magari ne discuteremo anche di altri, il nocciolo del problema è questo. Gli ascoltatori della tua trasmissione sicuramente lo sanno, però brevemente, uno dei grandi miglioramenti della sicurezza nelle nostre comunicazioni è stato negli ultimi anni l'introduzione generalizzata di quella che viene chiamata end-to-end encryption. End-to-end encryption significa che le nostre comunicazioni, quando utilizziamo una buona parte, non tutte, le piattaforme di messaggistica, vengono cifrate sul cellulare del mittente e possono essere decifrate solo sul cellulare del destinatario. Questo significa che nessuno degli intermediari, le compagnie telefoniche, il fornitore del servizio, il creatore dell'app di chat, può vedere quello che ci stiamo dicendo. E questo è vero ormai, era vero inizialmente con alcuni sistemi di chat pensati per fornire privacy, per esempio uno dei più famosi è Signal, ma ce ne sono vari altri. Ma ormai è entrato nell'uso comune della gran parte delle piattaforme. Lo stesso WhatsApp, che è il messenger più ubiquo che mi viene in mente, utilizza questo tipo di meccanismo. Per cui, quando io scrivo un messaggio su Signal, su WhatsApp, il mio messaggio viene cifrato sul mio cellulare e può essere decifrato solo dal ricevente, e quindi chi è in mezzo, il fornitore dell'applicazione, non può leggere quello che c'è all'interno. Questa è una grande garanzia di riservatezza e di privacy per i contenuti delle nostre comunicazioni. Esistono tuttora alcuni sistemi di chat che non fanno questa cosa. Per esempio, un altro sistema utilizzatissimo, che è Telegram, questa cosa non la fa. Quindi le chat che io faccio con Telegram possono essere lette dal fornitore del servizio, da Telegram stesso. Esiste una opzione per rendere le chat private, ma se questa opzione non viene specificamente selezionata, quello che io scrivo su Telegram è visibile anche al fornitore del servizio. Perché questa cosa è importante nel caso di Chat Control? Perché ovviamente, se io non applico la end-to-end encryption, posso nella mia server farm analizzare, scansionare i messaggi che passano alla ricerca di qualsiasi tipo di contenuto, che sia un'immagine pedopornografica o qualsiasi altra cosa. Nel momento in cui invece i messaggi sono end-to-end encrypted, questo non si può fare in maniera sensata. L'unico modo per farlo diventa scansionarli prima che vengano inviati o nel momento in cui vengono ricevuti, e quindi farlo sul dispositivo dell'utente, dove ovviamente l'utente può esercitare una certa quantità di controllo. Il modo in cui è formulata la proposta, che poi, come dicevi, è una proposta che è in discussione da un paio di anni proprio perché solleva questi problemi molto significativi, il modo in cui è formulata la proposta in buona sostanza costringerebbe i fornitori di servizio ad indebolire questa protezione end-to-end e quindi in qualche misura ad andarsi a leggere comunque, anche non volendo, tra virgolette, i messaggi dei propri utenti. Il motivo per cui questa cosa è sgradita a chiunque si occupi di sicurezza e di privacy, e dovrebbe essere sgradita anche a tutti i cittadini, è che ovviamente nel momento in cui si indebolisce questa protezione end-to-end dei nostri messaggi, si apre la strada non soltanto all'analisi per cercare l'immagine pedopornografica, che è, ripeto, un argomento che tra virgolette ci mette tutti d'accordo, nel senso che è una finalità indubbiamente positiva, anche l'analisi e la ritenzione dei messaggi per qualsiasi altro tipo di scopo. L'introduzione della crittografia end-to-end è una diretta conseguenza delle rivelazioni ai tempi di Edward Snowden relativamente ai programmi di raccolta dati effettuati dagli stati ai danni dei propri cittadini. Questo provvedimento ci farebbe andare nella direzione contraria rispetto, ripeto, a uno dei grandi successi della difesa della sicurezza e della privacy dei cittadini in giro per il mondo, che è l'introduzione della crittografia end-to-end.
Sì, tra l'altro ricordiamo che non solo tu e altri più di 300 esperti, professori universitari, ricercatori, hanno sollevato una serie di criticità, ma ci sono state tantissime altre prese di posizione anche della politica stessa, perché effettivamente questo sarebbe un provvedimento che infila le mani nelle tasche dei cittadini, nel senso dei dati dei cittadini, insomma sarebbe molto invasivo. Quindi l'obiettivo è sicuramente nobile, ma la cura crea, tra l'altro dite voi, più danni che benefici, perché dite che potrebbe creare milioni di falsi positivi ogni giorno. Cioè, questo che cosa vuol dire?
Perché questo è il secondo step delle critiche, perché nel momento, allora, come ci dicevamo, la cosa fondamentale è che fare un controllo di questo tipo comunque venga fatto richiede di indebolire questo strato di protezione crittografico. Poi c'è il problema di come farlo. Nel senso, non è così semplice riconoscere un contenuto di questo tipo. Un modo per farlo, che viene già utilizzato per esempio nei social network, eccetera, è quello che dell'esistenza di un grosso database di firme di immagini pedopornografiche note, no? Dove vengono stipate dalle forze di polizia di mezzo mondo le immagini che vengono reperite durante le indagini. In pratica l'idea è: se io trovo una copia di un file che so già essere pedopornografico, è già stato accertato che lo era, in giro per la rete, posso in qualche misura sopprimerlo. Questo, diciamo, creerebbe una potenziale di falsi positivi molto limitato. Il problema è che ovviamente questa cosa ha anche un'efficacia molto limitata, perché purtroppo il bacino di questo materiale è molto ampio. Noi ne conosciamo, noi nel senso la parte di prevenzione pubblica ne conosce solo una piccola parte. Le immagini, come sappiamo tutti, possono essere manipolate, poi adesso con la presenza della AI generativa possono anche essere create o ricreate in ambientazioni diverse, in con colori diversi, e quindi renderle poco riconoscibili da un meccanismo così deterministico. L'unico modo sensato per provare a fare analisi per cercare questo tipo di materiale diventerebbe quello di utilizzare appunto meccanismi di AI o di machine learning per andare a cercare immagini che sembrano pedopornografiche, e a lì si apre un mondo, perché ovviamente l'immagine che il neopapà ti manda del proprio neonato, della propria neonata, che è un'immagine perfettamente lecita, dal punto di vista informatico non sarà tanto diversa da alcuni tipi di immagini pedopornografiche, sfortunatamente. E quindi questa cosa potrebbe creare una marea di falsi positivi che, nel caso più banale, limiteranno la funzionalità delle piattaforme, cosa di cui ci può importare fino a un certo punto. Ma ovviamente io mi aspetterei, no, nella mentalità di cercare di reprimere un reato molto odioso, che se questo tipo di allarme viene alzato sulla comunicazione di un utente, poi ci sia una conseguenza.
Certo.
Che questa conseguenza sia un'indagine, una perquisizione o qualsiasi altro tipo di cosa, se il volume di falsi positivi diventa significativo, questa cosa creerà un ulteriore problema anziché essere di qualche tipo di beneficio.
Sì, sì, sarebbe una cosa abbastanza problematica, anzi molto problematica, cioè indagini fatte sulla base di immagini che poi si rivelano essere immagini completamente lecite. Si tratterebbe di fare un sistema un po' come è stato fatto e attualmente è in funzione in Cina o in altri paesi, in altre monarchie assolute. Ci sono monarchie anche medio orientali dove ci sono o un sacco di sistemi che sono proprio bloccati, oppure sistemi di filtraggio che, se appena tu scrivi qualcosa che è vietato, ci sono delle conseguenze abbastanza pesanti.
Beh, ovviamente è un meccanismo che, per quanto, diciamo, le finalità siano nobili, si avvicina molto al tipo di controlli che si esercitano nelle realtà che descrivevi. Perché alla fine, se ci pensiamo, no, si tratta di intervenire, peraltro probabilmente con dei controlli di tipo statistico, di tipo di machine learning, sui contenuti delle comunicazioni private. Ripeto, con una finalità dichiarata molto positiva e assolutamente condivisibile, ma il tipo di meccanismo è esattamente lo stesso. Tra l'altro, come sempre, no, siccome poi quando si avanza questo tipo di argomento che era contenuto, diciamo, nella tua domanda, la tipica risposta, no, nel mondo del policy making è che stai sollevando l'argomento della china scivolosa, no? Cioè, dicendo, se oggi inseriamo questo, potrebbe poi essere utilizzato per fare altre cose. E nella realtà dei fatti noi lo vediamo storicamente che i controlli informatici di questo tipo sono poi stati usati per fare altre cose, e in Italia il primo meccanismo di blocco sull'accesso dei contenuti in rete fu introdotto proprio per la pedopornografia, e poi fu utilizzato per controllare i siti di gioco online, e poi per controllare il copyright, e poi per controllare una serie di altre cose che non c'entravano niente con la pedopornografia. E qui diciamo che l'argomento, il pattern è lo stesso. Stiamo inserendo un controllo sui contenuti delle comunicazioni dei cittadini, un controllo automatizzato, globale, costante, che già solo a dirlo così a me fa un pochino accapponare la pelle, non so ai nostri ascoltatori. Però lo introduciamo per la pedopornografia, e vabbè, la finalità, no, ci mette tutti d'accordo. ma allora perché non introdurlo per messaggi che possono preludere all'organizzazione di un attentato terroristico? Perché non introdurlo per messaggi che possono essere relativi alla vendita di stupefacenti? Cioè la china scivolosa è lì che ci guarda. Passare dalla China alla Cina non è che sia proprio così difficile, ecco.
Sì, in effetti questo progetto, che ricordiamo per il momento è solo un progetto, non è nemmeno una proposta di legge, però è aberrante. Io penso che tutti si dovrebbero opporre ad una cosa del genere, perché pur, come abbiamo detto, con un obiettivo nobile, si tratta di creare un sistema assolutamente invasivo dei diritti dei cittadini, della privacy dei cittadini, un po' come se nell'intento nobilissimo di bloccare il traffico di droga si decidesse che tutti i giorni tutte le case dei cittadini venissero perquisite per vedere se c'è della droga, perché così siamo sicuri che qualcuno lo becchiamo. Chissà per quale motivo, certo i motivi forse sono anche noti, però non forse così discussi, chissà per quale motivo quando parliamo di tecnologia ci si infila spesso, almeno la politica si infila spesso in una sorta di tecnosoluzionismo, per cui in qualche modo dobbiamo riuscire a fare cose che tradotte nel mondo reale sarebbero obiettivamente criticate da tutti, nessuno escluso. Invece con la tecnologia, l'abbiamo visto nella lotta contro la pirateria, non parliamo del voto online, c'è ancora chi dice che si può fare il voto online. Per quale motivo succede questo?
Ma succede per, secondo me, per due diversi tipi di motivi. Da un lato, e questa è, se vogliamo, la motivazione che ci siamo storicamente dati, però che inizia a traballare un pochino, c'è la distanza culturale tra i legislatori e questo tipo di realtà. Se pensiamo, per esempio, lo possiamo fare io e te, che insomma abbiamo frequentato la rete da un po' troppi anni anche per contarli, se pensiamo agli albori della rete in Italia, questa risposta era sensata, no? Semplicemente non si capisce la complessità o non si coglie come funzionano le cose. Questa cosa negli anni, secondo me, come scusa vale un pochino meno, perché i legislatori sono diventati progressivamente più giovani, nei loro staff, se non direttamente, hanno delle competenze, o almeno hanno possibilità di accedere volendo a delle competenze in materia, almeno per capire le cose più basilari. Ovviamente poi le cose più raffinate, più di nicchia, magari sono più difficili, però alcune cose si dovrebbero cogliere, in particolare in tema di diritti. Secondo me, se uno analizza la proposta, dovrebbe cogliere il rischio collegato. Quindi la risposta adesso sta shiftando sul secondo elemento, che secondo me è un pochino colpa di noi informatici, perché in fondo per molti dei nostri utenti le cose che noi realizziamo sono magia. E quindi c'è questa percezione, e nel tu hai fatto giustamente l'esempio del voto elettronico, che secondo me è proprio un esempio lampante. C'è questa percezione che tutto quello che in questo momento non riusciamo a fare con la tecnologia, non lo riusciamo a fare in questo momento, cioè che se noi ci investissimo soldi, energia, attenzione, lo potremmo fare. E questo non è necessariamente vero. Cioè l'informatica, che capisco essere una disciplina un pochino più malleabile rispetto alla fisica, l'informatica ha comunque alcune leggi, alcune limitazioni fondamentali, per cui noi sappiamo che certe cose in quel modo non si possono fare, e non è che non si possano fare oggi, ma non si possono fare in generale, oppure non si possono fare in generale con il livello di precisione richiesto per fare quella cosa lì nel mondo vero. E questo qui sono esempi, quelli che hai fatto sono esempi assolutamente di questo tipo. Il voto elettronico, noi lo sappiamo già che ci sono alcune cose, alcune caratteristiche del voto che noi vogliamo, ad esempio che il voto sia segreto, nel senso che io non possa nemmeno dimostrare per chi ho votato, che nel voto a distanza non si possono fare, e non si possono fare a prescindere dalla tecnologia utilizzata. E questa cosa, questa spiegazione, io la vedo proprio rimbalzare sulle persone che non si occupano di tecnologia. Perché? Perché sono abituate ad avere visto nell'arco di pochi anni un miglioramento tale nella tecnologia da avere l'impressione che in realtà si possa fare qualsiasi cosa. Fortunatamente la tecnologia ci è amica e possiamo fare veramente tante cose interessanti, però non possiamo purtroppo fare, o per fortuna in alcuni casi, qualsiasi cosa. E ci sono alcune cose, alcuni limiti che o non possiamo o è meglio non andare a solleticare. Nel caso di chat control non si tratta di qualcosa che non possiamo fare, ma si tratta di qualcosa che non è una buona idea fare, e non è una buona idea fare a prescindere dal modo in cui lo facciamo.
Molte grazie al professore Stefano Zanero per essere stato con noi, per la chiarezza. A presto, buon lavoro.
Ciao, grazie.
2024.
Questa settimana Radio 24 ha trasmesso vari programmi in diretta da Venditalia, la più importante fiera dedicata alla distribuzione automatica, di cui l'Italia è leader a livello europeo e seconda al mondo dietro al solo Giappone. Abbiamo non solo una capillarissima rete di macchinette, ma anche una filiera fatta di aziende che producono le macchine, che producono i software di telecontrollo, sistemi di pagamento, i prodotti, i consumabili, insomma un vero ecosistema incredibilmente complesso che esporta addirittura il 70% delle macchine nel mondo. Allora, oggi queste nuove macchine sono connesse, hanno schermi enormi, spesso touch, sono telecontrollate, raccolgono dati. E se ci pensate, questa rete così capillare potrebbe servire per fare molto altro, oltre che ovviamente fare il caffè, il cappuccino, distribuire una merendina, la schiacciatina, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo visto molte evoluzioni, le abbiamo anche raccontate in questi giorni a Radio 24, ma proprio con l'idea di costruire nuovi servizi, Confida, che è l'Associazione Italiana della Distribuzione Automatica, assieme a Banca Illimiti e PagoPA, hanno presentato un nuovo servizio chiamato Pay, P-E-H-I, ma il nome ricorda appunto il pagamento, per pagare avvisi PagoPA. Però di questo ho parlato con alcuni ospiti, a Venditalia ho incontrato i protagonisti, diciamo, di questa novità, a partire dal presidente di Confida, Massimo Trapletti.
Noi abbiamo una piattaforma di 830.000 macchine sul territorio italiano e il nostro desiderio che questa piattaforma possa avere e includere i servizi alternativi alla classica vendita dei prodotti alimentari.
Quindi si allarga la lista di servizi, di cose che si possono fare alle macchinette, le chiamiamo così, in realtà è un po' un diminutivo che forse andrebbe anche cambiato.
No, sono riconosciute come macchinette, sì, sì, perché soprattutto nascono con il caffè.
Tecnologicamente molto avanzate. Oggi sono tutte connesse. E quante sono già abilitate a questo servizio di pagamento?
Già 250.000 sono collegate con app e da qualche giorno 70.000 punti vendita hanno questa opportunità.
Corrado Passera è l'amministratore delegato di Illimiti Banca, che è il player tecnologico che ha messo in comunicazione i sistemi di pagamento con questo nuovo servizio Pay.
Sì, ci fa molto piacere perché ci siamo trovati a scoprire l'enorme potenziale di questo mondo, quello della distribuzione automatica, che un anno e mezzo fa, io, se mi avessero chiesto, non avrei mai potuto rispondere 830.000 collegate in rete, super innovative. Ecco, in quest'anno abbiamo messo a punto la possibilità di aggiungere a questa, alla gamma di servizi vendibili da queste macchine, anche i pagamenti. I pagamenti che sono un mondo a loro volta enorme, che tocca tutti gli italiani, poi ce lo dirà Fattarella di PagoPA, ma stiamo parlando di centinaia di milioni di operazioni che grazie al mondo delle macchinette, come la chiamate lei, che sono sempre più dei computer, dei computeroni, la possibilità di fare l'operazione in ufficio, in fabbrica, dove uno è comodamente nei momenti in cui vuole, sapendo già come si utilizza, scegliendo il modo di pagamento. Quindi è una grande semplificazione e facilitazione per tutti i cittadini italiani che altri paesi ancora non si sognano di avere.
Sì, se vogliamo l'idea è molto semplice e si basa anche su una disponibilità tecnologica che già esiste, perché voi certo avete dovuto aggiungere tecnologia,
sì,
ma non tantissimo.
No, è mettere insieme. Sì. Questa è la classica situazione in cui ci sono mondi innovativi, perché sia il mondo Confida è fortemente innovativo, sia il mondo PagoPA è fortemente innovativo, sia il mondo delle banche, diciamo, di cui noi facciamo parte, è fortemente innovativo. Aver messo insieme, aver fatto ponte, aver messo d'accordo tutti i pezzi, perché qui c'è veramente da unire più che da innovare, sì. È stata una bella soddisfazione e oggi, come diceva Trapletti prima, si è creata forse la più grande, la più estesa rete di prossimità su cui oggi portiamo gli avvisi di pagamento a PagoPA, ma non c'è limite a cos'altro si può portare.
Maurizio Fatarella è il direttore generale di PagoPA. Per voi si tratta di aggiungere un tassello, una opportunità a quello che il cittadino deve fare, perché molto spesso con la pubblica amministrazione dobbiamo fare un pagamento.
Sì, per noi è stato subito importante seguire questo progetto perché evolve il nostro modello multicanale, aggiunge un touch point fisico che è facilmente identificabile, raggiungibile e che quindi semplifica l'accesso e il pagamento in generale. Ha una capillarità straordinaria, l'abbiamo già detto, e per quanto riguarda il posizionamento crediamo che questo strumento possa diventare un ulteriore fattore di abbattimento del digital divide, quindi inclusivo per quelle persone che hanno più difficoltà ad accedere ai servizi digitali, perché la macchina è conosciuta, è familiare, ma ha dietro una tecnologia complessa e permette quindi di far accedere ai benefici del mondo digitale. E dal nostro punto di vista, per le caratteristiche che ha, per il target che va a prendere, può essere di spinta per poter migliorare la penetrazione nel cluster dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, che noi chiamiamo micro, e che oggi forse è quello che è cresciuto di meno rispetto al totale. Noi abbiamo realizzato nel 2023 quasi 400 milioni di transazioni gestite e soltanto, tra virgolette, il 14% di queste transazioni si posiziona nel cluster 0-15 euro come ticket di spesa.
Questo tema del digital divide però lo stiamo risolvendo, dottor Passera?
Sì.
E spesso il pagamento forse è anche un modo per risolvere, visto che tutti i giorni ci troviamo a pagare qualche cosa, abbiamo gli smartphone, abbiamo sempre tante carte, forse questo sta contribuendo a risolvere questo problema.
E noi dobbiamo spingere in questa direzione, avvicinando anche a quelle fasce di popolazione che ancora non si sono avvicinate. Ecco, come diceva Fatarella, qui si tratta di offrire un'ulteriore opzione, perché poi è il cittadino consumatore che poi deve decidere se pagare contanti, con la carta del caffè, col token, con l'app. Ecco, qui si completa la gamma di possibilità. E siccome ci sono ancora centinaia di migliaia di operazioni che si continua a voler fare anche fisicamente, qui si offre anche questa possibilità.
Torno e concludo con Massimo Trapletti, Confida. Che cosa vi immaginate per il futuro? Perché effettivamente, come abbiamo già detto, avere una macchina che ormai è touch, con uno schermo grande, che ti permette di fare tante cose, potrebbe far venire tante nuove idee, oltre a quella di cui stiamo parlando.
Esattamente, noi abbiamo fatto una survey sui consumatori finali per capire che cosa volessero dal nostro settore e abbiamo scoperto che oltre a gli avvisi di pagamento potevano essere utili anche poter ricaricare le tessere telefoniche, ma tante altre cose. Come dicevamo anche prima, noi siamo una grande piattaforma di 830.000 macchine, siamo aperti, siamo disponibili ad accettare qualsiasi forma di servizio da poter dare al cliente finale, la tecnologia lo permette, siamo connessi perché tantissime macchine sono connesse, abbiamo le app, noi siamo pronti.
Cioè si potrebbe fare ad esempio e-commerce, cioè io compro cose, non solo il caffè o la merendina o qualcos'altro.
Assolutamente sì, perché la macchina è già predisposta tecnologicamente.
Un po' di annunci alla volta. Oggi annunciamo Pagopia, è già una roba che fa 400 milioni di pagamenti e mi sembra già un bel inizio.
Poi non corriamo troppo avanti.
No, ogni mese faremo magari, ogni due mesi facciamo qualche ulteriore aggiunta.
Passerà già, ha già la lista delle idee.
Sì. Può scommetterci, ma tutti insieme ce l'abbiamo.
L'ha scoperto dopo col settore e speriamo che lo sfrutti in modo giusto.
Appassionato a questo settore.
Infine parliamo di una ricerca del Politecnico di Milano che è stato scelto da Meta per analizzare il possibile peso economico e il valore sociale delle tecnologie immersive, quelle che una volta venivano chiamate metaverso. Poi si è capito che forse era prematuro quel concetto di metaverso, così come lo aveva spiegato e raccontato Mark Zuckerberg, che diceva: arriveremo ad un punto in cui le tecnologie saranno così evolute che non riusciremo più a distinguere il reale dal virtuale. Oggi quelle tecnologie non esistono e non esisteranno ancora per molto tempo, allora ci si sta concentrando su quelle che vengono definite tecnologie immersive, e per tecnologie immersive intendiamo realtà virtuale, realtà aumentata e realtà mista. Secondo questa ricerca, che si concentra soprattutto sul mondo aziendale, l'impatto delle tecnologie immersive per quanto riguarda il nostro paese, perché sul nostro paese si concentra, e sul prodotto interno lordo per i prossimi 5 anni, potrebbero queste tecnologie avere addirittura una portata pari all'1% di crescita entro il 2029. È sicuramente una previsione molto robusta. Di questo Luca Salvioli, il mio collega del Sole 24 Ore che si occupa di dati di tecnologia, ha parlato con Giuliano Noci, docente di strategia e marketing al Politecnico di Milano e direttore scientifico di questo studio.
Di fatto il metaverso sembrava che fosse nel 2022, quando l'ha annunciato Mark Zuckerberg, un crack assoluto dal punto di vista tecnologico. Poi adesso è letteralmente scomparso, all'attenzione dei media però. Perché di fatto quello che noi abbiamo osservato è che c'è, dal punto di vista del mondo industriale, c'è una grandissima attenzione e di fatto il metaverso industriale è una realtà. Perché queste tecnologie immersive servono per processi di manutenzione, gestione di impianti, formazione di medici che fanno operazioni virtuali. Quindi dal punto di vista del mondo B2B è già una realtà. Fatica invece nel mondo B2C, perché sostanzialmente abbiamo ancora difficoltà nelle tecnologie di accesso. I visori sono visori che oggettivamente sono impegnativi e non vi è sempre una giustificazione per accedere a strumenti così sofisticati in relazione all'esperienza che si vuole vivere. Comunque noi ci aspettiamo che nei prossimi 5 anni avrà un'evoluzione paragonabile a quella del mobile.
L'arrivo di Apple con un suo visore può spingere dal punto di vista dei device, che come abbiamo visto è uno dei problemi all'adozione, soprattutto in ambito consumer?
L'arrivo di Apple, dal device Apple, a mio modo di vedere, qualifica in modo chiaro, almeno per gli addetti ai lavori, quello che è il perché sarà una determinante importante nel futuro. Perché il device Apple fa tesoro, pur nella sua specificità, del tratto di spazialità, di immersività nel contenuto, che è un tratto che qualifica una tecnologia che semplificherà i processi di apprendimento. La sfida qual è? Definire qual è il device. Il device sarà un visore? Il device sarà un occhiale? Ecco, io mi aspetto che per il metaverso industriale probabilmente è giustificato l'accesso a device più sofisticati come questi visori Pro di Apple. Invece molto probabilmente, anche se non sappiamo quale sarà questo device, per il mondo consumer saranno oggetti portabili. L'occhiale oggettivamente appare in questo momento essere uno dei device maggiormente candidati a garantire all'individuo l'accesso ad esperienze immersive.
Quali sono le applicazioni che avete visto più interessanti e i settori che sono più avanti?
Innanzitutto i settori in cui vi è un acquisto importante, quindi tipicamente real estate, che dove la gente si può immergere, può camminare in un mondo immersivo nell'appartamento e vedere ad esempio come la cucina cambia la luce, cambia l'atmosfera al variare delle differenti ore del giorno. L'automotive, la possibilità di testare automobili, cioè, tipicamente quando andiamo in una concessionaria non c'è mai la macchina, non possiamo mai provare la macchina che ha gli optional che noi cerchiamo. Ecco, in ambienti immersivi relativamente sofisticati c'è la possibilità di valutare come l'esperienza di guida cambia al variare delle sospensioni, al variare di n parametri. Quindi questi sono due ambiti nel mondo B2C oggettivamente tra i più avanzati. Nel mondo B2B, come ho detto, in realtà ormai è una realtà. Permettere di guidare da remoto operatori che sono in impianti, sono in condizioni critiche, sono a 10.000 km di distanza è diventato ormai un fattore, come dire, imprescindibile. Come si diceva prima, indipendentemente dal fatto che è un po' più costoso, un po' più difficile entrare in questi contenuti, ma l'importanza della decisione e dell'azione è tale che tutto questo vincolo viene superato facilmente.
In questi ultimi secondi che ci dividono dalla sigla, i nostri ringraziamenti per l'attenzione, per aver scaricato oppure ascoltato in streaming questa versione super podcast, tutte le nostre interviste, i nostri approfondimenti in versione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, scrivetemi a 2024@radio24.it. Oltre che a voi, ringraziamenti anche per Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana. Ci risentiamo nel prossimo episodio con nuovi approfondimenti, nuove interviste.